ricostruire. E se da una parte vediamo la potenza del distruttore, così come lo abbiamo definito, colui che dice Gesù, il ladro, lo definisce Gesù che è venuto per rubare, ammazzare, distruggere, e dall'inizio dei secoli, fin dalla prima ribellione del demonio, questo è stato il suo proposito, quello di cancellare la gloria di Dio dalla vita di ogni uomo. Per dirlo in parole più semplici, cancellare la testimonianza, la presenza di Dio nella vita dell'uomo. E questo sappiamo che cercherà di farlo fino all'ultimo momento della nostra vita e della vita di tutti gli uomini. Ma sappiamo pure che dal primo momento della nostra nascita, anzi ancora prima, lo Spirito Santo sarà lì presso ognuno di noi per testimoniare e per spingerci, per riportarci alla gloria di Dio, per riportare la gloria di Dio dentro ognuno di noi. E allora vedete un poco come c'è un grande distruttore e c'è un grande costruttore. E questa mattina abbiamo sentito, abbiamo bisogno di capire con chi vogliamo cooperare, perché Dio vuole ricostruire qualche cosa di particolare, vuole restaurare la sua gloria. E così come lo voleva fare prima attraverso la costituzione di questo tempio meraviglioso, abbiamo sentito, nell'era di Salomone, dopo il tempio distrutto ancora, ricostruire il tempio è stato sempre una idea, un proposito chiaro del nostro Dio. E la cosa più bella, l'applicazione più grande, è comprendere che questo tempio in qualche modo siamo diventati noi. Dio ha voluto ricostruire la sua gloria, il luogo della presenza più grande. Perché voi sapete che il Tempio era importante, non tanto perché o la tenda di Davide o il tabernacolo di Mosè non erano importanti tanto per la costruzione, per l'estetica, ma erano importanti perché dentro c'era l'Arca del Patto, che nel Vecchio Testamento rappresentava il luogo più grande della presenza di Dio, dove si poteva incontrare Dio in una maniera tangibile. E sapete anzi che non lo potevano incontrare tutti, solo il sommo sacerdote una volta l'anno poteva entrare in questa relazione intima. Ma sappiamo che ora il Tempio di Dio siamo diventati noi, è il luogo più grande della presenza di Dio, dove Dio si vuole incontrare con te e con me, è dentro il nostro cuore, un Tempio purificato, un Tempio nuovo. E vogliamo leggere qualche cosa nel profeta Ageo. Non mi spaventate, ecco, per quelli che sono nuovi questi nomi suonano un po' strani. Il profeta Ageo era un contemporaneo di Zaccaria, un altro profeta della sua epoca, e entrambi furono usati grandemente da Dio per la ricostruzione del Tempio. E una cosa particolare che Ageo poté sperimentare è che riuscì a vedere questa ricostruzione, ecco, perché c'erano tanti profeti che avevano delle profezie, però poi passava il tempo e non si realizzavano. Ageo invece è uno dei pochi profeti che vide poi la costruzione del Tempio, che avvenì intorno, se non ricordo male, al 516 avanti Cristo. E vediamo questo profeta usato da Dio che dà un messaggio forte, chiaro, e che vogliamo questa mattina applicare alla nostra vita. Noi vediamo, dobbiamo costruire un tempio, dobbiamo costruire la gloria di Dio, dobbiamo costruirla nella nostra vita, dobbiamo costruirla insieme ai fratelli, dobbiamo costruirla e anticiparla per quella che sarà la gloria eterna, la gloria della seconda casa. Ma leggiamo un attimo assieme, al capitolo 1, qualche verso. Ageo, ispirato dallo Spirito Santo, si rivolge a Zorobabele, figlio di Shealtiel, il nome è seme di Babilonia, Zorobabele. E così dice al verso 2, così parla l'Eterno degli eserciti. Questo popolo dice, il tempo non è giunto, il tempo in cui la casa dell'Eterno deve essere riedificata. E questa era l'affermazione del popolo, ma può essere tante volte, come abbiamo sentito questa mattina dal fratello Emilio, la nostra affermazione. Il tempo non è giunto, non siamo pronti. E se da una parte questo è un concetto valido, noi ci accorgeremo che in tutta la nostra vita non saremo mai pronti. E credo che ognuno di noi si rende conto anche nelle scelte della propria vita che c'è un momento in cui bisogna scegliere, bisogna cominciare. L'indecisione, l'incertezza umana ti farà dire sempre: non è il tempo, non posso. E magari non potrai mai decidere di sposarti perché è difficile questa scelta. Dico, questa è una delle scelte più grandi. O qualunque impegno grande non riuscirai a farlo perché dici: non è il tempo, non è il tempo. Questo era quello che si diceva intorno ad Ageo, nel tempo di Zorobabele. Non è il tempo, non è giunto il tempo per ricostruire la casa del Signore. E perciò invece vediamo la parola di Dio come viene forte, chiara, in questo momento storico. Perciò la parola dell'Eterno fu rivolta a loro per mezzo del profeta Ageo in questi termini: è forse il tempo per voi stessi di abitare le vostre case ben rivestite di legno mentre questa casa giace in rovina? Or dunque così parla l'Eterno degli eserciti: ponete ben mente alle vostre vie. Voi avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate, ma non fino ad essere sazi. Bevete, ma non fino a soddisfare la sete. Vi vestite, ma non vi è chi si riscaldi. Chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa forata, come aveva ragione. Così parla l'Eterno degli eserciti: ponete ben mente alle vostre vie, salite nella contrada montuosa, recate del legname e costruite la casa, e io mi compiacerò d'essa e sarò glorificato, dice l'Eterno. Voi vi aspettavate molto, ed ecco vi è poco, e quando l'avete portato in casa io ci ho soffiato sopra. Perché, dice l'Eterno degli eserciti, a motivo della mia casa che giace in rovina, mentre ognuno di voi si dà premura per la propria casa. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso, sì che non c'è stato rugiada, e la terra ha ritenuto il suo prodotto. Ci fermiamo un attimo qui, poi leggeremo qualcosa nel secondo capitolo. Ma vogliamo riflettere un attimo assieme a questa parola che questa mattina lo Spirito Santo ci dà con forza, con chiarezza, che ci spinge a prenderci cura, a ricostruire qualche cosa che fa parte del progetto di Dio. E qui vediamo la intenzione di Dio è quella di dare una prosperità. E infatti nella seconda parte che abbiamo letto, intanto va bene, c'è un rimprovero, come a dire: perché vi occupate così tanto di voi, delle vostre cose, e non vi occupate del Tempio di Dio? E io la voglio un attimo tradurre prima in un'applicazione molto personale e pratica. Dio ha messo la sua gloria nella tua vita, nella mia vita. Per chi ha ricevuto Gesù, un tempio nuovo, una vita nuova, qualcosa di grande, di meraviglioso è stato messo dentro. È tradotto in termini applicabili alla nostra vita quotidiana. Cominciamo a dire: perché vi occupate così tanto dei vostri pensieri, dei vostri sentimenti, delle vostre emozioni, dei vostri ragionamenti, dei vostri calcoli, e non vi occupate invece di quella gloria, di quel tempio, di quella realtà meravigliosa che Dio ha messo in voi? E in questa domanda c'è già la spiegazione del fatto che le cose non riescono a funzionare nella nostra vita. Perché tante volte più cerchiamo di fare funzionare le cose esterne, meno riusciamo a realizzare qualcosa. E questo è quello che in qualche modo lo Spirito Santo attraverso Ageo indirizza al popolo di Dio e dice: voi avete seminato molto e avete raccolto poco, come a dire avete fatto un sacco di sforzi, avete pensato un sacco, vi siete concentrati, avete lottato umanamente, avete cercato di costruire il vostro proprio equilibrio, la vostra sicurezza, eppure avete raccolto poco. E questo è un concetto che questa mattina ci deve fare riflettere. Lo sto applicando in questo momento, lo stiamo applicando a noi come persone singole, ma vedremo che poi ha un'applicazione più ampia. Cioè, come a dire, vi siete occupati poco delle cose di Dio, dei progetti di Dio. Ma prima di tutto lo Spirito Santo questa mattina sta dicendo: vi occupate poco di quello che io ho fatto in voi, nel senso che vi adoperate, vi impegnate, avete seminato molto, avete raccolto poco. Voi mangiate, ma non fino ad essere sazi. Guardate che profondità di questa parola. Credo che tutti amiamo un bel piatto di spaghetti con le vongole o non so quale altro tipo di piatto, ma non possiamo avere la vera e piena gioia mangiando semplicemente, cioè accontentandoci di quello che è un cibo fisico, un cibo materiale. Voi mangiate ma non fino ad essere sazi, bevete ma non fino a soddisfare la vostra sete, magari fino a diventare ubriachi, ma quella sete, quel bisogno più profondo non si soddisfa. Cosa vuole dire lo Spirito Santo? Cosa sta cercando di dire lo Spirito Santo al popolo di Israele? Come a dire: rendetevi conto, popolo di Dio, che la vostra vera gioia non dipende dall'occuparvi solamente delle cose esterne, ma la vostra vera gioia è collegata con l'opera di Dio, è collegata con la presenza di Dio, è in dipendenza dalla presenza di Dio, dal luogo della sua gloria. Ecco perché è come se sta dicendo il profeta: voi state sprecando i vostri sforzi, non state raggiungendo quello che veramente vi serve. Vi affaticate, bevete ma fino a non soddisfarvene, ma non vi vestite ma non vi è chi vi riscaldi. E capite che anche questa è una immagine, perché uno si può vestire, si può mettere una pelliccia di doppio visone o di non so che cosa, anche se gli ecologisti storcono il muso e gli animalisti, ma non si riscalda. Non solo, io posso dire, ma tante volte cerchiamo di essere riscaldati dai sentimenti degli altri, cerchiamo che qualcuno che ci dice sempre: caro, cara, ti amo, ti voglio bene, amore mio, gioia, dolcezza, e cerchiamo sempre calore, 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 e magari tante volte lo riceviamo, ma questo calore umano, questo calore emotivo non ti potrà riscaldare, non mi potrà riscaldare. Noi chiediamo tante volte di essere rivestiti, di essere, ma non ci riscaldiamo, non c'è chi ti riscaldi. E poi guardate questa espressione che abbiamo letto: chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata. Sembra che ci abbiamo le tasche bucate, mettiamo i soldi, guadagniamo, ma anche questo è come se questi soldi prendano delle direzioni strane. Diceva poco fa Emilio, cioè se ne vanno in cioccolatini, caramelle, se ne vanno in cose peggio ancora che ci fanno male, ed è drammatico. Magari se ne andassero in cose alimentari già è qualcosa di per il nostro corpo, vitamine, integratori, ma se ne vanno pure per cose che non servono. E allora guardate un poco, questa è la diagnosi. Lo Spirito Santo guarda e vede il popolo di Israele non occupato a valorizzare l'opera di Dio. Lo Spirito Santo guarda e vede tante volte noi non occupati a valorizzare la gloria di Dio. E così parla ancora l'Eterno: ponete mente alle vostre vie. A questo punto avviene il consiglio, l'esortazione, il comando. Salite nella contrada montuosa, recate del legname e costruite la casa. e noi lo traduciamo un attimo con l'applicazione che abbiamo detto, andate nella terra promessa interiore, andate nel luogo della mia gloria, venite o andate alla mia presenza e lì prendete istruzioni per costruire la casa. Perché la cosa più importante, la cosa che scoprirete, fratelli, la cosa che stiamo scoprendo, è che il luogo di rifugio più grande che esiste su questa terra non è un rifugio antiatomico, non è la liberazione da tutte le suocere di tutti i tempi, non è non so che cosa, ma è la scoperta della gloria di Dio, del luogo santissimo, del luogo meraviglioso, del Tempio di Dio, che si trova dentro ognuno di noi e di cui siamo diventati parte. Questo è quello che lo Spirito Santo sta dicendo. Figli miei, andate nel luogo, nel monte della santità di Dio, portate il legno, collaborate a questa grazia che avete ricevuto, collaborate a costruire, perché il progetto si trova lì. E questa è una rivelazione grande questa mattina. Dove si trova il progetto per la tua vita? Si trova nella testa di qualcuno, degli altri fratelli? Si trova, non so, scritto in qualche libro strano che devi andare a consultare? Si trova in qualche oroscopo per chi ancora non ha capito la potenza demoniaca che sta dietro agli oroscopi? Dove si trova la storia della tua vita? La storia della tua vita si trova nella mente di Dio, si trova nella vita nuova che Lui ha messo in te, come un codice genetico nuovo, un DNA spirituale, che però ha bisogno di essere scoperto, ha bisogno di essere creduto, abbiamo bisogno di collaborare con questo DNA. E questo è strano, perché per chi conosce un po' di biologia sa che il DNA è quello che è. E automaticamente, se c'è scritto nel DNA che ci avrai il naso così, il naso ti verrà così. Se c'è scritto che avrai i capelli di un certo modo, starai così. Ma il DNA di Dio è diverso. Lui ha fatto la sua parte, ma cerca dei collaboratori. Dio aveva in mente il Tempio, ma nessuno si proponeva di costruirlo. Nella mente di Dio già esisteva la gloria, il Tempio. Nella mente del popolo esisteva invece solamente i loro pensieri, i loro ragionamenti, i loro interessi, le loro cose. Non capivano che costruire il Tempio della gloria di Dio significava costruire la loro certezza, la loro sicurezza. Ed è quello forse che questa mattina abbiamo difficoltà a capire, perché ognuno di noi cerca di costruirsi la propria certezza, la propria sicurezza, ma non capiamo che questa sicurezza, questa certezza sta nel Tempio di Dio, sta nella gloria di Dio. E allora salite nella contrada montuosa, portate del legname e costruite la casa. Guardate cosa dice lo Spirito Santo: e io mi compiacerò di essa e sarò glorificato, dice l'Eterno. Gloria al Signore. Come a dire, nel momento in cui costruirete, nel momento in cui vi accorgerete di questa realtà spirituale, la mia potenza sarà fruibile da ognuno di voi. Potrete scoprire la mia presenza, la mia potenza. Scoprirete che io sono con voi. Ed è questa una rivelazione grande, fratelli, perché se noi ci fermiamo nei nostri sentimenti, diciamo sempre, nei nostri pensieri, non ci sembra che Dio è dalla parte nostra. Non so se vi capita. Nel momento in cui sentite, pensate, vi accorgete, siete sensibili a quello che succede, vi accorgete di un Dio che è a vostro favore? O vi accorgete invece solamente dei dardi infuocati del male, delle tasse nuove, dell'inflazione, di tutti i problemi di cui siamo circondati? Di cosa vi accorgete quando vi guardate attorno? Vi accorgete della benedizione di Dio? No. Ecco perché Dio ci chiama nel suo tempio, nella sua casa, perché lì ci vuole dare una benedizione particolare, una benedizione particolare che poi ci servirà anche nella realtà fisica. E questo è quello che Dio ci vuole fare capire. In fondo un po' quello che qui il profeta sta esprimendo è quello che poi nel Nuovo Testamento sarà detto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e le altre cose vi saranno date in più. Ma c'è qualcuno che non capisce la grandezza del regno di Dio e dice: io mi accontento delle altre cose, il regno di Dio cercatevelo voi. No, e questa è la drammaticità del periodo in cui viviamo, che tutti sono affaccendati a cercare le altre cose, tutti sono affaccendati a cercare sicurezze, certezze umane, garanzie, assicurazioni di ogni genere, e nessuno si rende conto che la vera assicurazione, la vera certezza, la vera gloria è quella del Tempio di Dio. E lo Spirito Santo ci riporta questa mattina un attimo a dire: vai sulla montagna, prendi il legname, costruisci il mio tempio e io mi compiacerò in essa, di essa, e sarò glorificato. E ancora lo Spirito Santo ribadisce, dice: voi vi aspettavate molto e ecco vi è poco. Come a dire, ancora una volta, voi eravate così convinti di chissà che cosa dovevate vedere, invece non avete visto niente. Ma perché? Dove vedrete la gloria di Dio? Dove la vedrete? La vedrete prima nel Tempio della sua santità, la vedrete lì dove tutto è compiuto. Lì, questa mattina, abbiamo bisogno di scorgere la gloria di Dio. A motivo della mia casa che giace in rovina, risponde l'Eterno, io non mi sono compiaciuto. O in altre parole, voi non avete avuto gioia. Perché non ho gioia questa mattina? Perché non sento sempre la presenza di Dio? Perché non ho la consapevolezza della sua casa, della sua opera, del suo progetto. E questo mi porta ai miei progetti, alle mie idee, a quello che voglio fare io. E questo mi crea tensioni, ansie, in una maniera incredibile, perché non sono occupato col progetto che Dio ha per me. Perché sei triste? Perché non riesci a soddisfarti? Perché anche se ti vesti non ti riscaldi? Perché? Perché la mia casa, è come se Dio dicesse, giace in rovina. Ma il concetto è un po' diverso, non è che la gloria di Dio, la vita nuova che è in voi, giace in rovina, solo che voi non la scoprite, quindi è come se fosse inutile, impotente, incapace, è come se non ci fosse questa energia nuova, questa forza nuova, perché qui scopriamo proprio il concetto della potenza di Dio che si dimostra perfetta nella nostra debolezza. Il popolo di Israele voleva essere forte, ma voleva essere forte con energie umane, con sicurezze umane. Seminava, cercava di vestirsi, cercava di fare un sacco di cose, ma erano deboli, non concludevano niente. Anche noi questa mattina potremmo sprecare tutte le nostre energie per la nostra sicurezza, per i nostri abbellimenti estetici di qualunque genere e non avere nessuna forza, perché non abbiamo consapevolezza della casa di Dio, perché ognuno di noi si dà premura per la propria casa e non per la casa di Dio, perché ognuno di noi si dà cura dei propri sentimenti e pensieri e non dei sentimenti di Cristo. Perché vedete, è incredibile, ma dentro questo cuore nuovo, chi è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, dice la Scrittura, e certamente non si riferisce alla mente, perché la mente ci vorrà un po' di tempo e anzi dobbiamo accelerare questo cantiere di lavori in corso. Ma dentro di te ci sono nuovi sentimenti, ci sono nuove spinte, c'è un amore nuovo, c'è un impegno, c'è un sacrificio, ci sono tante cose. Ma sapete come facciamo noi? Spesso mi trovo a dirlo, che quando ci viene un pensiero da Dio diciamo: aspetta, ci penso un poco, può essere che mi costerà tanto, lasciamo stare. Quando invece ci viene un sentimento umano, senza pensarci subito, pam, partiamo in quarta. Non so se voi siete come me. E qui invece lo Spirito Santo sta dicendo: non occupatevi dei vostri sentimenti, dei vostri pensieri. Non vi serviranno a costruire qualcosa, non vi serviranno a realizzare chissà che. Vi sforzerete, ma non realizzerete molto. Ma preoccupatevi della casa di Dio, preoccupatevi della vostra vita spirituale. E l'applicazione poi si estende, capite bene, non possiamo approfondire molto, ma si estende, perché la nostra vita spirituale non è solo quella che noi abbiamo in relazione con il Signore, quella è la parte più importante, ma la nostra vita spirituale si estende al rapporto che abbiamo nella comunità, alle cose di Dio, al fatto che siamo un corpo e che in questo corpo ognuno di noi ha bisogno di esprimere quella funzione e che in questo corpo ognuno ha bisogno di fare la sua parte di sforzo. Perché sapete bene, l'abbiamo detto spesso, che se quando solleviamo qualcosa insieme, due sollevano e tre fanno finta di sollevare, a quei due gli viene una bella ernia. Lo capite questo? E tante volte abbiamo fatto finta, armiamoci e partite, dai tutti insieme, uno faceva finta solamente di spingere e poi a qualcuno gli veniva un'ernia al disco per sollevare qualcosa. Ma Dio sa queste cose, ecco perché chiama non soltanto a un progetto individuale ma a un progetto di corpo e ci dice: fratelli, tutti insieme potete ricostruire la mia gloria, tutti insieme potete fare una squadra che fa gol. Il gol non lo farà un Ronaldo, non lo farà Mauro, non lo farà Emilio, ma lo farà tutta la squadra, anche solamente quelle persone che passeranno la palla, dice, ma poi non tirano, ma non ha importanza, il gol sarà la gloria di tutta la squadra. Ma chi si occupa di volere fare i gol di Dio o vogliamo fare i nostri gol? Io temo che spesso vogliamo fare i nostri gol e forse facciamo gol, ma non succede niente. Continuiamo a fare gol, ma io ho fatto un sacco di gol, ho vinto la coppa delle coppe. E lì non serve a niente, ci sentiamo vuoti, insoddisfatti. Perché? Perché Dio ci ha progettato per fare i suoi gol. Perché Dio ha un progetto per la Chiesa, lo stiamo cominciando a sentire da Emilio. Dio ha un progetto che la Chiesa veramente manifesti tutte le virtù, manifesti la potenza, manifesti la gloria. E allora ecco perché siete stati male, perché vi siete occupati delle vostre case, vi siete dati premura delle vostre case e non della mia casa che giace in rovina. E questa è un'applicazione ancora più grande, non approfondiamo, ma in un certo senso è la testimonianza che la Chiesa ha nel mondo. Chi si sta preoccupando veramente che le persone comprendano veramente il progetto di Dio? Quindi ha a che fare anche con l'evangelizzazione. Chi si sta preoccupando, diceva poco fa Emilio, di trasmettere questa buona novella, questo progetto di Dio, in antitesi, in alternativa a tutti i progetti più strani, che tutti i gruppi più strani, le sette più strane, tutte le cose, le confusioni, il caos religioso in cui viviamo stanno proiettando. Chi ha questo zelo per questa casa, per questo desiderio di Dio di manifestare attraverso la Chiesa i suoi propositi, di raggiungere il mondo fino agli estremi confini della terra? Chi sta veramente sentendo questo desiderio? E questo desiderio, fratelli, viene entrando nella sua casa, perché se entriamo nel caos intorno a noi ci verranno altri desideri. Se ci compenetriamo solamente con la logica di questo mondo, ma non ci verranno desideri di amore, ci verranno solamente desideri non lo so, di successo, desideri di schedine, desideri di soldi, di miliardi, ma anche quelli, qualora li dovessimo pure vincere, non serviranno per la gloria di Dio, perché siamo immersi in una logica perversa umana. Ma io ti dico che anche povero, ma immerso nella gloria di Dio, tu potrai arricchire molti. Così erano i discepoli, poveri ma arricchenti molti. Quello che abbiamo è quello che Dio ha messo in noi. Tante volte invece noi continuiamo solamente a scambiare merce di seconda qualità, di terza qualità. Ma la sorgente di acqua viva che Dio ha messo in noi è quello che dobbiamo dare, è quello che possiamo dare. Ecco, per questo, dice il Signore, il cielo sopra di voi è rimasto chiuso. Per questo avete sentito la cappa, per questo vi siete sentiti una nuvola alla Fantozzi E mentre che camminavate questa nuvola era sempre con voi, perché non avete allargato la vostra visione, siete rimasti al vostro piccolo guscio, al vostro piccolo, come vorrei dire, contenitore, cioè dove avete messo tutti i comfort per muovermi meno possibile, ma non avete allargato gli occhi su qualche cosa che Dio ha messo in voi e che ha bisogno di esplodere nella vostra vita, ha bisogno di spingervi, ha bisogno di motivarvi, ha bisogno di portarvi dove Dio sta cercando di portarvi. E allora accorgetevene, è come se il profeta volesse dire: accorgetevi di questa realtà. Per questo è rimasto il cielo chiuso su di voi e non c'è stata rugiada, e la terra ha ritenuto il suo prodotto. E guardate che bella questa applicazione. Poco fa abbiamo detto terra promessa interiore, ma la terra ha ritenuto il suo prodotto. Dov'è la giustizia? Dov'è la pace? Dov'è l'allegrezza dello spirito che Dio ha messo nella vita nuova che c'è dentro di noi? Sono venuti fuori solamente i reflussi della nostra mente, ma la ricchezza di questa terra nuova, di questa terra promessa che c'è in te, è come se ha difficoltà a venire fuori. Ecco perché è importante questa mattina prendere questa parola e mettersi in cammino verso questa terra, verso questa costruzione. E la scrittura poi continua e vediamo che il popolo comincia a costruire. Andiamo alla parte finale di questo messaggio, di questa riflessione di questa mattina. Il popolo comincia a costruire, comincia ad armarsi, per così dire, comincia realmente a mettersi in questa disposizione. E andiamo al capitolo 2 e viene un'altra profezia molto forte, al verso 6: poiché così parla l'Eterno degli eserciti, ancora una volta fra poco io farò tremare i cieli, la terra, il mare e l'asciutto, farò tremare tutte le nazioni, le cose più preziose di tutte le nazioni affluiranno ed io riempirò di gloria questa casa, dice l'Eterno degli eserciti. Mio è l'argento e mio è l'oro, dice l'Eterno degli eserciti. La gloria di quest'ultima casa sarà più grande di quella della prima, dice l'Eterno degli eserciti. E in questo luogo io darò la pace. Una qualche altra traduzione dice la prosperità, dice l'Eterno degli eserciti. Guardate un poco, questa profezia viene da quello che vediamo, era l'ultimo giorno della festa dei tabernacoli in cui viene profetizzato, quindi dopo circa, qualcuno dice un mese che si erano messi al lavoro, che si sono disposti, arriva una conferma di Dio, perché io credo che quando ci mettiamo in attitudine di costruire questa realtà cominciamo ad avere le difficoltà, cominciamo ad avere i problemi. Sembrerà più strano, è molto più semplice costruirsi una casa che costruire la gloria di Dio, che scoprire l'amore, la pace che Dio ha messo dentro di noi. Ma viene questa profezia ed è un incoraggiamento grande questa mattina per ognuno di noi. La potenza di Dio si manifesterà in una maniera grande nella tua vita se ti metti in quella direzione, se cominci a disporti in quella direzione. Le cose più preziose di tutte le nazioni affluiranno. Che bello! Ci sono grandi applicazioni a questa profezia, ma io vorrei dire che le cose più preziose di tutte le nazioni sono tutti i figli, tutti quelli che sono nella mente di Dio. In tutte le nazioni affluiranno, saranno uniti insieme in questa gloria della seconda casa. Questo luogo meraviglioso della Chiesa diventerà un luogo di riunione di tutte le realtà più preziose, dei cuori puri, delle persone veramente affamate e assetate di giustizia, di quelli che si adoperano per la pace, di quelli che vogliono benedire. Questo grande convito, questa grande unione sarà un punto di grande testimonianza, un punto della grande gloria di Dio. e questa gloria dell'ultima casa sarà più grande di quella di prima. Non possiamo vedere meglio, ma ci fermiamo sull'ultimo verso: e in questo luogo io darò la prosperità, la pace, dice l'Eterno degli eserciti. In questo luogo, ancora una volta vediamo, c'è un luogo dove Dio vuole darti pace, prosperità, ma è il luogo della sua casa. E se tu non costruisci, se tu non scopri, se tu non vai verso questo luogo, non scoprirai la benedizione di Dio. Se tu cerchi la benedizione di Dio solamente nelle circostanze esterne, ci sarà un momento in cui dirai: ma dove è la benedizione di Dio? Qua mi va tutto storto, tutto non funziona, nessuno mi riscalda, nessuno mi circonda, nessuno mi ama, nessuno mi cerca. Metto i soldi nel portafoglio e mi rubano il portafoglio, metto i soldi nella tasca e sembra che ho le tasche bucate. Mi sforzo, cerco di qua, lotto con quello, faccio così, cerco di fare un sacco, semino e non raccolgo niente. Ma perché cosa stai seminando, dice il Signore? Perché se semini per la carne, mieterai corruzione, cioè come dire cose che non durano, mieterai fregature. Questa mattina c'è un appello del Signore a prenderci cura della sua casa, a prenderci cura della sua chiesa, a cominciare a capire che la cosa più importante nella nostra vita è l'opera di Dio in noi e attraverso di noi. Se noi cominciamo a capire questo, se noi la smettiamo di continuare a dire: Dio, sii complice dei miei progetti, sai, Signore, avevo un bel affarino, che fa, mi dai... Ci avrei pensato una cosa interessante, Signore, se tu mi dai una mano, sapete, è un meccanismo strano, ma tante volte alla nostra conversione noi, anziché scoprire la gloria di Dio, cerchiamo di rendere Dio complice dei nostri meccanismi di difesa. Anche questo è un concetto che talvolta abbiamo approfondito, come a dire: se noi siamo persone che hanno imparato a fuggire, pregheranno: Signore, aiutami a non vedere. Ma Dio non ti potrà aiutare a difenderti a tuo modo, perché ti aiuterebbe a distruggerti, ad andare a sbattere poi contro gli ostacoli, o qualcun altro che ha altri mezzi di difesa. E magari chiediamo aiuto a Dio ad aiutarci a nostro modo, ma Dio ha previsto un aiuto a suo modo. Non so se cogliete la differenza. Dio ci vuole aiutare come Lui sa che possiamo essere aiutati. Ecco perché non è complice dei nostri progetti, ecco perché noi gli possiamo dire: Dio, sai, ma io vorrei questo, vorrei questa persona, vorrei quello, vorrei... Dio sa qual è il meglio per noi. Lui vuole che mettiamo e che realizziamo il suo progetto, ci alziamo in piedi. E questa mattina vogliamo capire che nel desiderio di realizzare il suo progetto, in questa determinazione di smetterla di occuparci solamente delle nostre case, delle nostre cose, ma nel capire che la gloria di Dio è la cosa più importante che abbiamo, perché in realtà Dio non è che ci sta dicendo: non occupatevi di voi, ma occupatevi in una maniera vera, reale, costruttiva di ognuno di voi. Dio ci sta dicendo questa mattina: tu non sai come farti del bene. Dice: come, io non so come farti del bene? Mi mangio una torta così, un sacco di cioccolatini, tutti che mi carezzano. No, non è così. Tu non sai come farti del bene, ma io, dice il Signore, so, perché io ti ho formato, io ti ho creato, io ho messo la mia gloria in te. E se tu non la scopri, se tu non la vivi, se tu non costruisci questa realtà, tu non starai bene. Ecco perché hai bisogno di cooperare al progetto di Dio. E questa mattina io voglio dire: Signore, voglio essere più determinato, e voglio invitare ognuno di voi a dire: voglio essere più determinato e capire che, intanto, per chi non ha fatto un'esperienza di salvezza, capire che a che serve all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde lo scopo della sua esistenza, che è quella di conoscere Dio. Non serve proprio a niente, ma a quelli che hanno conosciuto Dio, dice, a che serve avere ricevuto la gloria di Dio nella propria vita e lasciarla andare in rovina? È come un tesoro grande che è stato messo in te, ma tu non lo valorizzi, non lo usi. Non serve a niente, fratelli. Può sembrare strano. Ci sono persone che hanno tesori grandissimi, li tengono sempre chiusi, magari nascosti sotto i letti, e vivono una vita da miserabili. Si sono scoperti dei poveri che hanno vissuto miserabili, stracciati, senza mangiare, e poi nei materassi ci avevano centinaia di milioni. Ma a che gli servivano tutti quei soldi? A niente. E questa mattina il Signore ci dice: c'hai centinaia di milioni della mia gloria nella tua vita, ma non lasciarli andare alla deriva, non lasciarli deperire, non lasciare che questo tesoro che ho messo in te non ti serva a niente, non lasciare che questa mia gloria vada in rovina, perché alla fine vivrai una vita da fallimento. Forse sì, lo conservirai, forse lo conserverai, ma anche lì ricordate l'uomo che per paura di trafficare il tesoro, la mina che Dio gli aveva affidato, dice: mio padrone è duro, pericoloso, la metto sottoterra, così stolto, fu rimproverato, e qualcuno che non aveva capito. Ma il fondamento che Dio ha messo in te è la cosa più importante, e vogliamo insieme a questo popolo cominciare a costruire il progetto di Dio, vogliamo continuare a costruire passo dopo passo, con una determinazione nuova, con una convinzione nuova e con la certezza che nel luogo che costruiamo, in questa dimensione spirituale, lì c'è la prosperità, lì c'è la pace. Quindi se qualcuno di voi si era illuso di trovare la pace in qualche altro posto, in qualche altra nazione, emigrando, andando alla legione straniera, non so andando dove, la pace sta nella ricostruzione della gloria di Dio. E vogliamo dire questa mattina: Signore, voglio smetterla di pensare ai miei progetti, voglio smetterla di proporti chissà quali affari, ma voglio veramente cominciare a diventare un amministratore dei tuoi tesori, della tua grazia, qualcuno che la scopre, la vive, la esprime, collabora, collabora con la grazia di Dio, perché realmente si costruisca in te, nella tua mente, la santità di Dio, perché si costruisca come corpo, come chiesa, l'armonia, la pace, la gloria di Dio, perché si costruisca nel mondo come evangelizzazione, testimonianza. Signore, voglio veramente occuparmi della tua casa. E concludiamo questa mattina. Dio sta cercando persone, sta cercando imprenditori, sta cercando costruttori, sta cercando, ma che si occupino di costruzione spirituale. Dio ha un progetto, ha un luogo della sua gloria, e ti sta dicendo, mi sta dicendo questa mattina: Mauro, Valerio, Stefano, Piero, vuoi diventare impresario della mia gloria? Vuoi veramente costruire con me? È il meglio per te, perché se non costruisci con lui disperdi. Ma Dio ti lascia anche la libertà di disperdere, però che ne sarà della tua vita se è tutta una dispersione, tutto un seminare inutile, tutto un mietere fumo, è un seminare vento? Che serve? Vuoi C'è una richiesta di lavoro questa mattina per chi si sente disoccupato ed è costruttore della casa di Dio. E Dio si aspetta una risposta da ognuno di noi. Vuoi fare la tua parte? Vuoi fare la tua parte? Perché se fai la tua parte, entrerai in un luogo di prosperità che io ho preparato, perché la tua prosperità sta nella costruzione della mia casa, dice il Signore, a te e a me. Quindi se tu vuoi trovare la tua prosperità in un luogo diverso, mi dispiace, non troverai, ma la tua prosperità, la tua pace si trova nella mia casa, nella mia opera. E io voglio dire, Signore, sì, vogliamo fare un canto e vogliamo fare questa professione di fiducia, vogliamo decidere veramente cosa vogliamo costruire, i nostri rifugi antiaerei, i nostri piccoli buchi dove ci nascondiamo, voglio fare gli struzzi, mettiamo la, testa sotto la sabbia per non vedere, o vogliamo veramente accorgerci della casa di Dio, del progetto di Dio, e dire: Signore, io voglio essere uno dei costruttori, io voglio essere uno dei costruttori, e non perché qualcuno mi pagherà, non perché qualcuno mi dirà ti do tanto perché tu costruisci, ma perché la remunerazione verrà da te, Signore. Perché quando io costruirò, quando io entrerò in qualche parte nel tuo progetto, da questo progetto prenderò la gioia, la libertà, prenderò la forza, prenderò la pace. Se invece lo faccio solamente perché vengo pagato, prenderò il pagamento, come i farisei che si mettevano nei prime file per essere riconosciuti dagli uomini, e dice: queste ne avete, questa è la ricompensa che ne avrete, la ricompensa solo umana. Ma se io lo faccio nell'ottica di Dio, se lo sto facendo con Dio, allora la remunerazione sarà molto più grande. Non un mercenario, Dio non sta cercando mercenari, sta cercando persone che veramente credano nel progetto e lo prendano con tutto il cuore per costruire la sua casa.